Radio Giornale.
Buonasera da Giuseppe Bucci. Un organo nazionale dedicato ai diritti dell'uomo lo vuole il Consiglio degli Stati. Le ONG plaudono, ma dicono serviranno mezzi sufficienti. Un memoriale svizzero per le vittime dell'Olocausto. Il Parlamento muove i primi passi. Segnale positivo la reazione dei sostenitori del progetto. Riforma dell'AVS, domani l'atteso dibattito al Consiglio nazionale. L'UDC rilancia una vecchia idea, quella di usare anche gli utili della BNS. Condanna definitiva, il Tribunale dell'AIA conferma l'ergastolo per l'ex generale Ratko Mladic, colpevole tra l'altro per il massacro di Srebrenica. Uno schiaffo che sta facendo molto rumore, quello rifilato al presidente francese Macron durante un bagno di folla, ha arrestato l'aggressore. Da Amazon alla BBC, in tilt una serie di siti web, il guasto di oggi mette in luce la fragilità dei servizi di diffusione di contenuti a livello mondiale. La Svizzera già aderisce alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, con la possibilità per ogni cittadino di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. Questo però non basta al Consiglio degli Stati, che oggi ha approvato l'istituzione di un organo nazionale per i diritti dell'uomo. Il suo compito dovrà essere quello di consigliare le autorità e informare la popolazione, ma quanto potrà costare, quanto potrà realmente influenzare il dibattito pubblico? Queste alcune delle domande che restano aperte. Alan Krameri.
Anche in Svizzera bisogna continuamente discutere sui diritti fondamentali. Ce lo ha ricordato la gestione della pandemia. Pensiamo alle libertà di manifestare. L'ampio supporto politico per la creazione di un'apposita istituzione nazionale mostrato oggi dal Consiglio degli Stati rallegra Matthias Hui, coordinatore della piattaforma di organizzazioni non governative che in Svizzera si occupano di diritti umani. L'importante però, aggiunge, è che l'istituzione abbia sufficienti mezzi per raggiungere gli obiettivi fissati. Il Consiglio federale ipotizza 1 milione di franchi a cui i cantoni dovrebbero aggiungere qualcosa. Per lui non basta. Si immagina una trentina di collaboratori, poi le spese per perizie, eccetera. Al minimo, dice, ci vogliono 5 milioni di franchi all'anno.
Minimum von 5 milioni.
E questo potrebbe non essere l'unico punto che divide politica e organizzazioni non governative quando dalla teoria si passa alla pratica. C'è ad esempio il concetto di indipendenza, garantita quando il discorso è astratto, ma poi quando ci si immagina una votazione popolare, la questione diventa più delicata. Il consigliere federale Ignazio Cassis in aula ha dichiarato che l'istituzione non dovrà certo fare lobbying, anzi, durante le campagne di votazioni si aspetta moderazione.
Erwartet ebenfalls eine Zurückhaltung in Abstimmungskämpfe.
Per Matthias Hui dell'ONG Human Rights è invece chiaro, questa istituzione dovrà dire la sua su tutte le leggi che intaccano i diritti umani, lo farà all'inizio della discussione politica però, non soltanto a ridosso di eventuali votazioni popolari, ma un bavaglio resta impensabile, intaccherebbe il suo compito principale.
Assistere centrale a Oscar.
L'idea, infatti, se sarà d'accordo anche l'altra Camera del Parlamento, è che l'istituzione informi, faccia consulenza e sensibilizzazione in maniera autonoma.
Un memoriale per le vittime svizzere dell'Olocausto. Dopo la consegna 2 settimane fa a Berna di una petizione sostenuta da 150 personalità e da 50 organizzazioni della società civile, oggi sono stati mossi i primi passi anche in Parlamento. 2 le mozioni depositate per la creazione di un luogo commemorativo, la prima delle quali approvata stamattina sempre dal Consiglio degli Stati. Il corrispondente Giampaolo Driussi.
Portano la firma del consigliere nazionale Alfred Heer, UDC, e del consigliere agli stati Daniel Josic, PS, le 2 mozioni depositate nelle rispettive camere per la creazione di un memoriale dedicato alle vittime del nazismo. Forma e luogo sarebbero da definire, l'intento è ricordare che anche cittadini svizzeri sono stati uccisi o comunque rinchiusi nei campi, 1 migliaio secondo le ultime ricerche. Più in generale, richiamare l'attenzione anche nel nostro paese su una delle più grandi atrocità della storia per contribuire a prevenirne altre.
Weil einige nichts hören und nichts wissen wollen von den damaligen Geschehnissen.
perché alcuni ancora oggi non vogliono sentire o sapere quanto successo allora, mentre altri relativizzano gli orrori del nazionalsocialismo e le spaventose conseguenze dell'antisemitismo, del razzismo, del totalitarismo. Così il consigliere federale Ignazio Cassis, oggi al Consiglio degli Stati nell'appoggiare la mozione Iosic. Sì, perché il governo sostiene le due proposte, specificando tuttavia il ruolo di sostenitore anziché di apripista in questa iniziativa.
Historische Erinnerung soll nicht von oben vom Staat.
La memoria storica non deve calare dall'alto, dallo Stato. Un luogo della memoria, affinché sia durevole, deve piuttosto ancorarsi alla società civile. Così ancora Cassis. Il governo saluta dunque con piacere il concetto presentato un paio di settimane fa dalle comunità israelite e svizzere e sostenuto da una cinquantina di organizzazioni e 150 personalità. La mozione del deputato socialista Iosic passerà ora al nazionale, dove verrà pure trattata l'altra proposta, identica, dell'UDC, Alfred Heer.
Questa è la cronaca di Giampaolo Driossi, che poco fa ha raccolto anche la reazione di uno dei sostenitori di questo progetto, ovvero il presidente dell'organizzazione degli svizzeri all'estero, Remo Ghisin. Sentiamo.
Siamo molto grati e felici, è stato un segnale chiaro quanto lanciato dal Consiglio degli Stati. Ci sarà ancora un'altra tappa da percorrere, quella del nazionale. La mozione Heer è intanto stata sottoscritta da oltre 100 deputati, siamo dunque molto fiduciosi che il progetto venga accolto definitivamente.
Il Consiglio federale intende sostenere il vostro progetto, il vostro concetto, quello che avete presentato, dicendo che non si tratta di qualcosa che va calato dall'alto, ma che deve nascere e che deve svilupparsi dalla società civile. Avreste forse preferito un ruolo più attivo da parte dell'esecutivo?
C'è voluto un impulso della società civile, è vero, ma è anche vero che nel frattempo abbiamo raccolto il sostegno di persone appartenenti a tutti i partiti, dei cantoni, delle chiese e di molti altri enti. Tutto ciò è estremamente positivo e non dimentichiamo che si tratterebbe di un luogo ufficiale che chiama dunque in causa pienamente le istituzioni. La Confederazione dovrebbe ora prendere il timone e per quanto possibile sostenere finanziariamente il progetto. Se poi vorranno aiutarci anche i cantoni, le città e i comuni, ne saremo ben lieti.
Il presidente dell'Organizzazione degli Svizzeri all'estero, Remo Ghisin. Utilizzare parte degli utili della Banca Nazionale per stabilizzare le casse dell'AVS, quanto propone l'UDC alla vigilia dell'atteso dibattito di domani in Consiglio Nazionale sulla riforma del primo pilastro. Con il sostegno della sinistra, che già aveva fatto una proposta analoga, l'idea potrebbe ottenere una maggioranza e rilanciare le discussioni sul punto più controverso del progetto, ovvero l'aumento a 65 anni dell'età di pensionamento delle donne. Da Berna, Mattia Serena.
I miliardi della Banca Nazionale sono spesso nel mirino della politica quando si tratta di trovare tanti soldi e in fretta. Utilizzarne una parte per dare ossigeno all'AVS è una proposta della quale si discute da tempo. Per la prima volta potrebbe ora concretizzarsi in Parlamento. L'UDC propone di destinare al primo pilastro quanto la BNS guadagna grazie ai tassi di interesse negativi. Sono soldi tolti dai singoli conti, anche le casse pensioni sono toccate, è denaro che appartiene a tutti, ci dice la consigliere nazionale Albert Rösti.
Die Nationalbank hat sehr gute Erträge, sehr hohe Erträge.
La BNS, aggiunge, ha utili molto alti e siamo convinti che darne una parte all'AVS sia anche un modo per distribuirli in modo equo ai cittadini e in più l'AVS ne ha urgentemente bisogno. Concretamente si tratta di circa 1,5 miliardi, 2 miliardi all'anno, ma visto che è dal 2015 che le banche devono pagare per lasciare i loro soldi alla BNS, ne andrebbero aggiunti retroattivamente circa altri 12.
Ma voilà, on voit que ce qu'on a toujours.
A sinistra il socialista Pierre Maillard, che in commissione aveva già lanciato senza successo una proposta in questo senso, accoglie con piacere l'inatteso assist dell'UDC. Lo abbiamo sempre detto, afferma, ci sono i mezzi per finanziare l'AVS senza abbassare le prestazioni, in particolare per le donne che hanno già rendite più basse. Ma se PS e Verdi vedono nel denaro della BNS un modo per rendere la riforma più sociale, per l'UDC la sostanza non cambia.
Nein, es ist für uns ein ergänzendes Element.
È un elemento che deve completare la riforma, l'aumento dell'età della pensione per le donne è comunque necessario perché la VS deve essere finanziata a lungo termine, così come un modesto ritocco verso l'alto dell'IVA, afferma Albert Rösti. Al di là di come questi miliardi verrebbero poi utilizzati, l'idea di far capo alla BNS non convince gli altri partiti borghesi.
Il faut trouver des solutions à l'intérieur même du système.
Bisogna trovare delle soluzioni all'interno del sistema della VS. I tassi di interessi negativi non dureranno in eterno. Non è in questo modo che si assicura il finanziamento del primo pilastro. Ricordo che dobbiamo trovare 39 miliardi entro il 2030, sottolinea Benjamin Roudy dell'Alleanza del Centro. Il dibattito di domani è più che mai lanciato.
Continua a migliorare la situazione epidemiologica a livello nazionale, lo hanno confermato nel pomeriggio gli esperti dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, dati che lasciano ben sperare in vista di un'estate ormai alle porte. Da Berna sentiamo Alberto Andreani.
La Svizzera è sulla buona strada e lo dimostrano le ultime cifre sui contagi da coronavirus. Da venerdì scorso il dato giornaliero è sceso sotto quota 500. Oggi siamo a 429, ha precisato la responsabile della sezione malattie infettive dell'UFSP.
La situazione epidemiologica continua a essere favorevole.
La situazione descritta da Virginie Masseret è paragonabile alla fine di settembre 2020, solo che 8 mesi fa i contagi tornavano ad aumentare. Adesso invece scendono, assieme al numero dei ricoveri e soprattutto delle vittime. In vista dell'estate, gli esperti sono dunque fiduciosi. E naturalmente è ancora troppo presto per valutare l'impatto degli allentamenti introdotti 8 giorni fa. Di certo prosegue come previsto la campagna vaccinale. L'ultimo aggiornamento indica che un quarto della popolazione, il 24%, è già stato immunizzato, avendo ricevuto entrambe le dosi. La consegna dei preparati Pfizer e Moderna è lineare. 100.000 dosi del primo sono arrivate oggi e un altro 500.000 del secondo è atteso entro la fine della settimana. Chi dice vaccino dice anche certificato Covid. I primi test di emissione del documento digitale hanno dato esito positivo e si conferma per fine giugno la possibilità di consegnare il certificato a ogni singolo cittadino. Ben inteso, ha concluso Virginie Masseret, il documento non sarà un lasciapassare per ogni destinazione. In caso di viaggio ci si dovrà insomma informare come oggi sulle formalità di ingresso.
Il faut vraiment bien se renseigner avant de voyager.
Per evitare brutte sorprese, come una quarantena obbligatoria all'arrivo.
Siamo alla pagina estera. È stata confermata in appello la sentenza a carcere a vita per Ratko Mladic, il comandante delle milizie serbe, condannato per genocidio, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Si chiude così l'ultimo grande processo del Tribunale Penale dell'Aia. Questo era infatti il grado di giudizio definitivo e non sono possibili altri ricorsi. Il servizio di Paolo Nürnberg.
Cala il sipario sul processo a Ratko Mladic. I giudici dell'AIA hanno confermato la sentenza del 2017, respingendo quindi il ricorso in appello contro la condanna all'ergastolo di 4 anni fa. Nessuna attenuante riconosciuta al boia di Srebrenica, che era in aula ad ascoltare il verdetto, per quegli 8.000 musulmani bosniaci morti, tutti uomini e ragazzi uccisi nel massacro del 1995, il peggiore in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale. Le atrocità per cui pagherà col carcere a vita, oltre quindi al genocidio, sono i crimini di guerra e i crimini contro l'umanità. Atrocità che valsero al comandante delle forze serbo-bosniache durante la guerra nella ex Jugoslavia l'appellativo di macellaio di Bosnia per la spietatezza con cui consentiva alle sue truppe di commettere violenze sui civili e di stuprare le donne musulmane. Ha accolto con favore la sentenza di questo pomeriggio la responsabile dell'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani, Michelle Bachelet, mentre il presidente americano Biden ha parlato di soddisfazione per una condanna storica. Infine, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, su Twitter ha commentato che la sentenza definitiva del Tribunale internazionale contro Mladic è un altro passo importante per garantire giustizia alle vittime.
Uno schiaffo che sta facendo molto rumore in Francia, vittima il presidente della Repubblica Emmanuel Macron. L'aggressore, un simpatizzante dei Gilets Gialli, è stato bloccato e arrestato insieme a un altro individuo. La cronaca da Parigi con Alessandro Grandesso.
È uscito dall'auto avvicinandosi a un gruppo di persone dietro le transenne per andare a salutare e a stringere qualche mano, ma un uomo in prima fila lo ha trattenuto per un gomito e poi gli ha rifilato un sonoro schiaffo. Vittima dell'aggressione, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, che è stato subito protetto dal servizio di sicurezza che ha bloccato l'aggressore e arrestato un altro individuo che riprendeva la scena. Si tratta di due ventottenni senza precedenti, simpatizzanti del movimento dei Gilets Gialli e originari della Drôme, nel sud-est della Francia, dove il capo di Stato si è recato nell'ambito di una serie di brevi trasferte in giro per il paese a qualche giorno dalle elezioni regionali del 20 e 27 giugno e soprattutto a un anno dalle presidenziali. L'Eliseo ha preferito minimizzare l'accaduto e Macron ha continuato la giornata senza fare riferimenti allo schiaffo, accompagnato tra l'altro da uno slogan monarchico che però è anche una battuta tratta da un film comico e che comunque ha riportato a galla le tensioni che impregnano la società francese, come denunciato nei giorni scorsi, anche se in chiave complottista, dall'esponente della sinistra radicale Jean-Luc Mélenchon, tra i primi in ogni caso a condannare l'aggressione, imitato dalla leader dell'estrema destra Marine Le Pen e in modo unanime dal resto della classe politica.
Errore, servizio non disponibile. Questa scritta in inglese è comparsa oggi su diversi siti di grandi media internazionali, tra i quali la BBC, CNN, Guardian, ma anche siti come Amazon o il sito del governo britannico. La causa del malfunzionamento è stata di natura tecnica, un problema in gran parte risolto dovuto a quello che in gergo si chiama Content Delivery Network. Si tratta in sostanza delle infrastrutture che gestiscono e distribuiscono i contenuti digitali a livello mondiale, internazionale. Un problema quello di oggi che però fa riflettere sulla stabilità della rete. Ne abbiamo parlato con Nicola Cattaneo, esperto di questa materia e responsabile dei servizi IT, dei sistemi informatici presso la RSI. A lui abbiamo chiesto per cominciare che cosa è successo esattamente.
Ma molti siti e applicazioni nel mondo, per rendere disponibili i propri contributi, che possono essere foto, immagini, notizie, non li mettono direttamente in internet, ma li affidano a dei servizi che si chiamano CDN, che è l'acronimo che sta per Content Delivery Network, e la CDN o il servizio si occupa di replicare questo contenuto su tutto il mondo. Uno di questi servizi, che si chiama Fastly, che è appunto una CDN, ha avuto un problema e quindi tutti i clienti che si erano affidati a questo servizio per rendere disponibili i propri contributi hanno avuto la spiacevole sorpresa per i loro clienti di rendere inaccessibili quello che invece doveva essere pubblicato.
Ecco, l'intoppo di oggi deve preoccupare. Qual è la morale di questa storia? Una fragilità della rete internazionale che sta dietro l'angolo?
La fragilità o quello che abbiamo visto oggi sicuramente dimostra che di CDN o di servizi di questo tipo non ce ne sono tanti, quindi sono sempre meno, e proprio perché i costi per gestire questa infrastruttura mondiale sono notevoli, quindi la cosa è durata poco, però effettivamente fa riflettere il fatto di avere questi potenziatori di diffusione di notizie che quando hanno dei problemi il risultato che hanno è le precludono l'accesso ai contributi dei vari clienti.
Alternative?
Alternative non ce ne sono molte, se non rivolgersi o a CDN che magari non hanno una copertura globale, se per esempio dei clienti non hanno una necessità di questo tipo possono farlo, e l'altra alternativa è, che però diventa come si dice un po' un gatto anche lì che si morde la coda, è rendere, come si faceva una volta, direttamente i propri contributi disponibili su internet, ma chiaramente i clienti a quel punto ne risentono da un punto di vista di velocità d'accesso. Per quello che dicevamo prima, dalla Cina ad accedere ai server della ditta americana ci mette più tempo che invece una ditta locale. Quindi grandi alternative non ce ne sono. La lezione da imparare per questi servizi è evitare il più possibile gli errori umani, e bisogna dire che non sono così frequenti questi casi. Quando succedono però tutti aprono gli occhi e si rendono conto della fragilità di questi servizi. Sì.
Nicola Cattaneo, responsabile dei sistemi informatici presso la RSI. Con questo è tutto per quanto mi riguarda. Vi auguro una splendida serata. Vi lascio ai colleghi dello sport.
Radio Televisione Svizzera.